Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore.
Ora che stare insieme è reato.
Che ne so, ogni tanto i computer sono come gli umani, gli dici di fare una cosa e loro ne fanno un'altra, non si capisce come mai, ma mancano 9:10, buona mattinata da Massimo. Comincia puntuale come ogni sabato mattina al termine del giornale radio, Itaca che vi accompagna fino alle 10:30. Occasione settimanale per vedere un po' di cose, parlarne magari anche insieme, vedere un po' diffusamente cosa raccontano e cosa dicono i giornali. Oh, particolarmente interessante secondo me questa mattina dare un'occhiata ai giornali perché si comincia a vedere la fotografia di un paese che proprio non funziona da una parte e dall'altra. Più nelle pagine interne che nelle prime pagine, ma da lì cominciamo. Ragazzi, c'è qualcosa oggi nell'aria, ma soprattutto nei computer. Io sto sereno il più possibile, ma vediamo se così. Boh. Ho discusso col computer, credo di avergli spiegato le mie ragioni. Le prime pagine allora dei giornali di oggi, tutta una quantità di prime pagine di primo titolo sulla questione inchieste, Genova, magistratura e poi anche qualcos'altro. Corriere della Sera, alta tensione sulle inchieste, caso Toti, le critiche dei ministri, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, replica. Il governatore non risponde al giudice, l'intercettazione di Spinelli che dice abbiamo fatto una barcata di soldi, Spinelli l'imprenditore del porto. E si riporta anche nel sommario natalità, scontri al corteo, per dire che ne hanno dati ancora un fracco una sporta agli studenti. La Repubblica, attacco alle toghe, il governo contro i PM per l'inchiesta di Genova. Al congresso dell'ANM ovazione per Mattarella, basta delegittimarci, Toti in silenzio davanti al GIP, ipotesi di missioni e rientro a Mediaset, boom di donazioni dalle imprese per il centro-destra. La Stampa, giudici a fondo di Salvini, paghino per i loro errori contro i giudici. Toti non risponde al GIP, l'ipotesi delle dimissioni e di nuove elezioni. Il Domani, Toti non parla, il governo attacca i PM, Spinelli sponsor di Salvini ministro. Il Fatto Quotidiano, è stato il Trojan a smascherarlo, quindi vogliono abolirlo per legge. Titolo da spiegare, probabilmente, ma c'è una foto di Toti che scende da uno yacht. È stato il Trojan, cioè un sistema di rilevazione informatica, appunto a smascherarlo, e il governo che si prepara ad andare in Parlamento per vietare l'utilizzo di queste strumentazioni. Questo spiega il titolo del Fatto Quotidiano, che poi continua: martedì Destra e Azione Italia Viva votano per disarmare i pubblici ministeri. Dimissioni per Toti richieste, oggi Conte e i comitati in corteo, nuova inchiesta sul deposito di veleni nel porto e Gianbruno modera i superstiti in regione, poi andiamo a vederlo. Il Manifesto, finalmente arriva in prima pagina una foto di manganellate nuovamente, ormai sembra un copione fatto, dei poliziotti sugli studenti che protestavano in questo caso ieri a Roma. Titolo: indifesi, preparati dallo scandalo generale per la contestazione a Roccella, tornano i manganelli. Due ragazze in ospedale con ferite pesanti erano lontane dall'evento sulla natalità contro il quale protestavano. Le botte di Roma come quelle di Pisa, ma ora tutti le giustificano. Poi andremo a vederlo, è la prima pagina del Manifesto. Perché poi bisogna passare alle prime pagine dei giornali del governo. E se vi dicevo che sui giornali si comincia a vedere la fotografia dell'Italia che proprio non va, lo si vede al contrario anche sulle prime pagine dei giornali del governo, che se i primi attaccano il governo, i secondi lo difendono. No, i secondi manganellano l'opposizione. Libero, guardiamo tutta la pagina. La sinistra vuole i clandestini in strada, i fan dell'immigrazione. Il titolo a tutta pagina cosa spiega? Altra aggressione contro i poliziotti a Milano. Il governo pronto ad aprire nuovi centri per i rimpatri e subito i Dem insorgono. L'altra aggressione contro i poliziotti a Milano sono proprio questioni di balordaggine e disagio. Ce ne sono state due nel corso di due giorni dalle parti di due diverse stazioni. Centropagina, fotografia di Libero, fotografia di tende di studenti che protestano, l'asse tendini Hamas all'Università Statale, camping con bandierone palestinese nel chiostro. Altro titolo. I pro Gaza non li vota nessuno, studenti sempre invitati in TV, ma alle elezioni universitarie appunto non li vota nessuno. Altro titolo di Libero, assalto femminista pure contro il Papa. Altro titolo di Libero, Toti sta preparando la sua controffensiva. La Verità. AstraZeneca ai ragazzi dopo la morte di Camilla. Rezza dice che quel prodotto fu dismesso subito, ma è la questione del ritiro, diciamo, di AstraZeneca del vaccino. Il siero inglese non sia un capro espiatorio, effetti avversi pure con l'mRNA. Titolo di centropagina, quando la sinistra sale in barca non si indigna nessuno. Fotografia di Beppe Grillo, la storia dei 261.000 euro di Spinelli a Casaleggio. Centropagina della Verità, i pro aborto cercano di zittire pure il Papa, giovani manipolati da una cultura mortifera. Stavolta nel mirino degli esagitati finiscono gli stati generali della natalità. Dove c'era Bergoglio, scontri con le forze dell'ordine, una ragazza ferita. Altro titolo, sempre sulla Verità, Saloon Milano, il taser non basta, polizia costretta a sparare. Il Giornale, Toti, l'affondo di Nordio, il governatore studia la difesa e tace. Il ministro dice bestemmia dire che deve dimostrare la sua innocenza e Salvini aggiunge se intercettassimo i PM. Sobrio, il Giornale è sobrio questa mattina. Il Foglio, in prima pagina, appena sotto la testata, non è il titolo principale, ma è quello che più si evidenzia, ed è un'intervista a Susanna Tamaro. Il vero fascismo è la diversità annullata. Una persona come me oggi non ha speranza di nascere. Poi magari l'andiamo a vedere. Chiudiamo con altri titoli: Il Messaggero, Meloni Schlein, duello e tensioni, e il faccia a faccia che si annuncia da Vespa il 23 maggio. Avvenire, più coraggio, più figli, è l'invito del Papa, anzi addirittura il Papa che ha parlato contro i contraccettivi, che sono le armi, provocano morti, i contraccettivi impediscono la vita. Il Giorno, in prima pagina, il Papa ai governi, aiutate chi fa figli. E poi il Sole 24 Ore fa il suo lavoro: super bonus, arriva lo spalma crediti, retroattività, beffa per imprese e privati. Notizia, il Sole non lo riporta, ma che nasconde uno scontro a livello ministeri, Forza Italia, Lega. Questi i primi titoli, ci fermiamo 3 minuti e poi andiamo a guardare i giornali dentro. E forse ha ragione un ascoltatore che mi dice: Massimo, guarda che non è il tuo computer che non funziona, è in corso una tempesta solare e molti dispositivi elettronici subiscono dei malfunzionamenti, e proprio mentre lo leggevo il computer si è imbarcato in una cosa che non funziona. Va bene, ma abbiamo rimediato. I giornali di oggi, oltre le prime pagine, conviene guardarseli secondo me questa mattina un po' dentro nello specifico, e comincerei dal Manifesto, il quale dà, come dire, prima pagina alle manganellate ormai abituali, viene da dire, della polizia agli studenti. Indifesi, preparati dallo scandalo generale per la contestazione a Roccella, tornano i manganelli. Due ragazzi in ospedale con ferite pesanti, erano lontane dall'evento sulla natalità contro cui protestavano. Le botte a Roma come quelle di Pisa, ma ora tutti le giustificano. Allora andiamo a vedere pagina 2 e 3, ci sono le fotografie delle studentesse prese a manganellate, del sangue, della testa, delle teste rotte, degli occhi pesti, anche perché sono le stesse ore in cui tutto vale tutto, quindi ci sono i commentatori che dicono: ma io non ho visto teste rotte, eccetera. Roma, liceali manganellati dopo i cori anti Roccella, almeno 5 feriti, una con la testa spaccata, un 16enne fermato e, virgolettato, è stata una ritorsione. Allora, i fatti raccontati dal Manifesto, secondo una sceneggiatura ormai consolidata, quasi una replica di quello che è successo ai colleghi più grandi della Sapienza qualche settimana fa. Corteo autorizzato dopo settimane di discussioni sul percorso tra questure e studenti, composto da collettivi liceali transfemministi come la rete Aracne e universitari come Zaum, parte ieri dal Piazzale degli Eroi. Metà mattinata, la presenza di Igos visibile e massiccia rispetto al numero dei manifestanti, l'auditorium Conciliazione, dove si stava tenendo la seconda giornata degli Stati Generali sulla natalità, a 2 chilometri esatti. Il Papa è già andato via, non c'è nessuna situazione di tensione da tenere sotto controllo, eppure nel momento in cui su Via Leone IV i ragazzi hanno provato a deviare il percorso per avvicinarsi a Via della Conciliazione, l'ingente contingente in tenuta antisommossa si è fatto avanti con gli scudi manganellando. Due studentesse, una con trauma cranico per botte sulla testa, l'altra ferita alle costole, vengono portate via in ambulanza, 5 feriti totali, una di loro passa la notte in osservazione al Santo Spirito, condizioni non preoccupanti, dirà il padre, ma è scossa da quello che ha visto mentre stava manifestando pacificamente. Racconto di altri ragazzi manganellati. Ricordo che oggi alle 14:30, racconta il Manifesto, presidio contro la repressione a Roma in piazzale Barberini. C'è un'intervista sul Manifesto al segretario di Magistratura Democratica Musolino, che dice: è oggettivo, sono episodi in aumento. Racconto, diciamo, stralcio dell'intervista. Evidentemente c'è maggiore pressione, dice il segretario di Magistratura Democratica, su chi dovrebbe gestire queste situazioni e che forse, tra l'altro, non ha la formazione adatta ad assorbire i momenti fisiologici di tensione che possono crearsi. Questa è soltanto una spiegazione di un fatto che, ripeto, è oggettivo e indiscutibile e vede un aumento statistico di incidenti del genere, dice lui. Domanda a seguire, non trova che siano sempre gli studenti però che ci vanno di mezzo, i ragazzi, gli attivisti climatici, eccetera, mentre invece il movimento dei trattori, che pure usava come metodo la protesta dei blocchi stradali, non ha ricevuto nemmeno una multa dai vigili urbani. Risponde il segretario di Magistratura Democratica: mi sembra una particolarità di questa stagione politica. La gestione del dissenso è prima di tutto un fatto mediatico. Alcune categorie vengono giustificate a scapito di altre, che nelle piazze vengono esposte a una repressione più rigorosa, per così dire, implicitamente autorizzata da un sentire diffuso, come se ci fosse la possibilità di contenere le istanze di chi, muovendosi in senso contrario all'opinione della maggioranza contingente, possa essere represso legittimamente con maggiore aggressività. In altre circostanze, invece, sembra avvenire il contrario. Così il segretario di Magistratura Democratica. Ma c'è un pezzo, scusate, in prima pagina sul manifesto di commento, che vi vado a leggere: quando l'opposizione non si indigna, di Andrea Carugati. Perché è parecchio chiaro nel prendere posizione, dice: un silenzio assordante delle opposizioni accompagna l'ennesima ingiustificabile repressione contro un gruppo di studenti delle superiori che manifestavano contro gli stati generali della natalità. Eppure anche ieri a Roma, come a Pisa a febbraio, le immagini della violenza delle forze dell'ordine ai danni di un centinaio di giovanissimi disarmati sono terribili. Un passaggio di questo pezzo di Andrea Carugati è: il ministro degli interni Piantedosi non ha detto che condivideva il monito lanciato da Mattarella ormai 3 mesi fa? Da allora ci sono stati altri episodi di manganelli ingiustificati? Quali sono state in questi mesi le direttive impartite dal Viminale alle questure? Si è recepito il messaggio del Colle? Pare proprio di no. E qui, dice Carugati, entrano in ballo le opposizioni ormai concentrate sulle elezioni europee. E dice: colpisce la distanza tra le reazioni indignate dopo la censura Rai ad Antonio Scurati alla vigilia del 25 aprile e il silenzio di ieri. Per esempio, dice, Conte non ha detto una parola, mentre invece giovedì si è preoccupato di ammonire i ragazzi a lasciar parlare Roccella, un singolare perbenismo per un movimento nato distribuendo dei vaffanculo senza troppa distinzione, mentre Schlein dice ogni giorno di voler cercare il voto dei disillusi e allora farebbe meglio a pensare meno al duello TV a Casa Vespa, tanto per confermare che il banco vince sempre, e molto più alle passioni politiche dei giovanissimi. Questo Andrea Carugati su quello che sta succedendo in testa agli studenti. Ma non è l'unica pagina del manifesto sugli studenti, perché a pagina 4 si parla della campada Padova e Milano, l'intifada studentesca a macchia d'olio, firma nota Roberto Maggioni, che parla delle tende nel cortile di Palazzo Bo e alla statale contro gli accordi economici con le università israeliane. Oggi si ricorda che la facoltà di scienze alla Sapienza Roma voterà sul boicottaggio e si dice appunto in questa macchia d'olio di intifada studentesca: giovani palestinesi collettivi ma anche non studenti per Gaza, e oggi tocca al Politecnico di Milano. Questo è un po' il racconto, torneremo più avanti sul manifesto su altri temi, ma adesso invece andrei sul Fatto Quotidiano, perché andiamo a vedere a modo suo come tratta una delle notizie del giorno, cioè ovviamente l'inchiesta e l'arresto del presidente della regione Liguria Toti. È stato il Trojan a smascherarlo, quindi vogliono adesso abolirlo per legge. Allora, questo è il titolo di prima pagina. Ci sono 6 pagine dedicate a tutte le vicende legate alla Liguria sul Fatto Quotidiano, ma vado direttamente a pagina 7 che spiega il titolo di prima pagina. Effetto Toti, la maggioranza toglie il Trojan per i corrotti, accordo in aula con il centrista Costa. Allora, scrive Giacomo Salvini, la risposta della maggioranza all'inchiesta dei magistrati di Genova su Toti arriverà tra martedì e mercoledì in aula alla Camera. Il governo di Meloni si è impegnato ad accogliere e votare un ordine del giorno del deputato di Azione, Enrico Costa, che chiederà di eliminare l'uso dei Trojan, un captatore informatico, per le indagini che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, tra questi anche la corruzione. È una norma che arriva a una settimana dall'inchiesta che ha portato Toti ai domiciliari con l'accusa di corruzione e il virus informatico, come ha raccontato ieri il Fatto Quotidiano, è stato fondamentale per le indagini dei PM di Genova. Per far solo un esempio, è stato inoculato nel cellulare di Aldo Spinelli, anche lui, l'imprenditore del porto, agli arresti domiciliari, e ha permesso di scoprire il colloquio con l'allora presidente dell'autorità portuale Signorini. Inoltre, come si capisce dall'ordinanza di custodia cautelare, molti indagati non volevano parlare al telefono proprio per evitare le cosiddette intercettazioni tradizionali, ma il Trojan ha permesso comunque di scoprire le conversazioni tra gli indagati. E così sta per arrivare in aula invece la proposta di vietarli, ma appunto il primo sfoglio che il Fatto Quotidiano dedica alla questione ligure la guardiamo su due fronti. Uno, che si parla delle proteste iniziate giovedì, che termineranno, cioè che culmineranno oggi con un corteo a Genova, scrive il Fatto: giovani, associazioni e lavoratori, la piazza chiede che Toti se ne vada. E oggi un'altra manifestazione con l'invocazione dimissioni subito. Ma sul fronte governo anche e Presidente del Consiglio, cosa si vorrebbe che facesse Toti? Meloni adesso, scrive il Fatto, vuole le dimissioni e subito. Gianbruno invece modera i superstiti in regione. Andiamo a vedere da dove esce la cosa. La Premier Meloni nelle ultime ore si sta muovendo, scrive il Fatto, per chiedere le dimissioni del presidente Toti, nonostante le dichiarazioni di molti suoi ministri, anche se arrivano da figure che non fanno riferimento a lei. La Presidente del Consiglio vorrebbe che il passo indietro del governatore arrivasse a breve, 10 giorni al massimo, anche se i tempi del riesame porteranno probabilmente ad allungarli. Ma la linea Meloni è chiara, Toti deve lasciare prima delle europee, quindi entro fine mese, per evitare contraccolpi elettorali. Nel frattempo però il suo ex compagno Gianbruno sembra muoversi in direzione contraria. Questa mattina il giornalista Mediaset condurrà un panel al convegno De Portibus, organizzato dall'autorità portuale del Mar Ligure Orientale a La Spezia, con l'assessore regionale allo sviluppo economico leghista Alessio Piana e il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, esponenti entrambi del Caroccio, estranei all'indagine su Toti, ma esponenti del sistema Liguria sullo sviluppo delle infrastrutture regionali. Insomma, un po' tirata la presenza di Gianbruno, eccetera. Però così racconta il Fatto, che a pagina 4 e 5 parla invece diffusamente del modello Genova, cioè quello che dice diga lavori fermi al 3%. Il sistema Genova doveva accelerare le maxi opere con poteri in deroga e un mare di fondi. Il risultato è cantieri in ritardo, costi esplosi e inchieste che si moltiplicano. Questo è il quadro raccontato dal Fatto Quotidiano. Ah, dicevo che dai giornali di oggi si comincia a vedere un po' meglio di altre volte la fotografia di un paese veramente malmesso. Allora, restiamo per un attimo invece nella fotografia abituale, cioè di come i giornali principali trattano la vicenda Toti, e quindi Corriere e Repubblica. Vado sul Corriere per andare a vedere l'inchiesta di Genova, non prima però di essermi imbattuto a pagina 3 nella notizia sul corteo contro il governo e le politiche antiaborto, scontri con la polizia e feriti, così scrive il Corriere della Sera, dal quale apprendiamo che non solo La Roccella dice mi è stato impedito di parlare, ma che nel titolo va anche Val di Tara. Val di Tara, due punti, volevano impedirmi di parlare. E nel pezzo di Valeria Costantini si riporta questo virgolettato: i manifestanti volevano impedirmi di parlare, punto di domanda, dice il ministro Val di Tara, atteggiamenti molto preoccupanti che richiamano tempi bui del passato, dice. E poi unanime la condanna del centrodestra sulle contestazioni violente degli studenti, mentre il ministro dell'interno Piantedosi plaude alla gestione della piazza degli agenti che hanno garantito libere manifestazioni degli studenti e del forum. Il deputato Dem Ciani parla invece di immagini preoccupanti riferito ai ragazzi feriti che non fanno onore alla capitale d'Italia. E poi c'è Bonelli di AVS, si è trattato di una contestazione non violenta. Però, dicevo, a parte questo del ministro Val di Tara che dice che volevano impedire anche a lui di parlare, la vicenda Genova la possiamo trovare ribaltata con un'intervista a Orlando, Partito Democratico, figura di spicchissimo in Liguria. La Liguria cammina su un ghiaccio sottile, dice, Roma deve intervenire. Io candidato, punto di domanda, sono a disposizione. E Andrea Orlando, prima domanda di Marisio, tocca a lei adesso. Se vuoi cambiare metodo e passo, non parto dai nomi, dice lui. Occorre costruire un comitato di liberazione per la Liguria, in un certo senso, quindi un fronte ancora più largo, con un perimetro ben definito da tutti quelli che vogliono rompere questo sistema. La mia non è una formula retorica, ci credo davvero. E quindi il giornalista convinto dice, insisto, si candida a governatore? Bisogna decidere, risponde lui, tutti insieme, chi può incarnare al meglio il progetto. Io voglio senz'altro farne parte, anche per questo ho rinunciato a candidarmi alle europee, sono a disposizione, verifichiamo qual è la figura che può realizzare il fronte più ampio e coeso. Terza domanda. E quindi adesso cosa succede? Risponde Andrea Orlando, questa situazione va sbloccata. Mi rivolgo a Meloni e al centrodestra, davvero pensate che una regione che deve utilizzare 10 miliardi di PNRR e di altre misure per infrastrutture fondamentali, una regione con la sanità al collasso, possa permettersi una giunta zoppa con i principali attori legittimamente presi dalla necessità di discolparsi? E così è Andrea Orlando al fronte dell'opposizione. Ma sul Corriere della Sera, per esempio, si riporta questo retroscena: la regione pressò i tecnici, l'indagine bis e il ruolo di Bucci. Bucci è il sindaco di Genova, presidente e sindaco intercettati sul polo chimico, l'ombra del favore a Scioaldo, che è sempre invece Spinelli, il re del porto. Toti non parla al GIP, Spinelli dice, cioè dice, intercettato con i Trojan, abbiamo fatto una barcata di soldi. Ma sul Corriere della Sera si vedono anche altri contorni, per esempio Salvini alza i toni, cosa sarebbe dei PM se venissero spiati? Ma in questi giorni è particolarmente presente il ministro Crosetto contro i magistrati. La lotta di Crosetto, scrive Monica Guerzoni su Corriere, la lotta di Crosetto da battitore libero contro certe toghe. Certe toghe è virgolettato e lui che dice io ve l'avevo detto, perché a novembre lui parlò dei piani contro Meloni, lo ricorderete. E adesso Crosetto è molto in prima linea in questo affondo contro i magistrati. Il tema grave non è l'inchiesta, scrive, ma non si regge su nulla. Che non si regge su nulla, ma l'arresto. E poi, se c'è paura di un potere dello Stato, vuol dire che la democrazia è incompiuta. Scusate, colpi di tosse. Così il ministro Crosetto fa parte del pacchetto di Mischia contro i magistrati a vario titolo. La Repubblica invece, sempre sulla questione magistrati, Genova, Liguria, eccetera, attacco alle toghe. Anche in questo caso propongo di sfogliarlo un po' nel dettaglio, Repubblica. Attacco alle toghe è il primo titolo, ma il commento in prima pagina, molto chiaro, è Massimo Giannini, la doppia morale. Hanno resistito 24 ore, giusto il tempo di capire che nell'inchiesta sulla Liguria da bere che ha travolto Toti non c'è solo champagne versato a fiumi sul panfilo dell'amico Spinelli insieme all'allegra compagnia di giro, c'è anche la ciccia, cioè i soldi, almeno 2 milioni transitati dal fronte del porto al governatorissimo della regione, e dice appunto non hanno aspettato neanche 24 ore per avanzare il ferale dubbio, perché le toghe si muovono proprio adesso a meno di un mese dal voto. Omettono di dire che l'inchiesta è nata a Spezia nel 2020 e le richieste d'arresto ben 6 PM di Genova le hanno formulate a fine dicembre 2023, ben lontani dalle europee. Così Massimo Giannini. Ma ci sono i retroscena, insomma i racconti di contesto, per esempio quello firmato Tommaso Ciriaco: Meloni frena i fedelissimi e dice non andate dietro a Matteo, dubbi sui tempi della riforma. E così si comincia a comporre un puzzle, cioè di Meloni che, come scrive il Fatto Quotidiano, vorrebbe le dimissioni di Toti, e Salvini che va a testa bassa contro i magistrati, e lei che direbbe non andate così tanto dietro a Salvini. La prudenza della Premier, preoccupata della variabile Salvini, e ora la separazione delle carriere potrebbe slittare, dice la Repubblica, a dopo il voto per le europee. A proposito di separazione delle carriere, a fondo sulla magistratura, eccetera, ieri congresso della ANM, Associazione Nazionale Magistrati, aperto a Palermo con una standing ovation per il Presidente della Repubblica Mattarella. Ne scrive Liana Milella, Repubblica, pagina 3, le toghe in trincea e la standing ovation per il Capo dello Stato. Basta delegittimarci. Mattarella partecipa all'inaugurazione dell'Assise nella sua città e il procuratore nazionale antimafia Melillo dice io sono qui. Però restando su Toti e retroscena e la Repubblica, si scrive con Lorenzo De Cicco che il governatore tratta la resa, ipotesi rientro a Mediaset e ora indaga l'antimafia. Anche in questo caso si parla di freddezza di Meloni e Tajani e incognite sul futuro rendono difficile la strada per un rilancio politico di Toti, più percorribile quella del giornalismo, cioè rientrerebbe a Mediaset. Dalla villetta di Amelia, in cui è trattenuto ai domiciliari, Giovanni Toti non può parlare coi leader di maggioranza che un po' lo difendono a spada tratta, Salvini, un po' fanno i garantisti, ma quasi genericamente, Tajani, un po' predicano cautela e restano in silenzio, Meloni. Ma il governatore sotto inchiesta per corruzione, tramite le stringate dichiarazioni rilasciate ieri dal suo avvocato, intanto lancia dei messaggi. Fa capire per la prima volta che sì, potrebbe lasciare la guida della Liguria, ma a patto di una trattativa coi partiti. Un confronto, così lo chiama il suo legale, fuori dagli uffici del Tribunale di Genova. Ma trattare su cosa? In questa fase tutte e tre i partiti di maggioranza non possono offrirgli posti, almeno fino a quando la trafila giudiziaria non sarà conclusa, e promettere oggi un seggio alle prossime politiche è un biglietto che politicamente vale zero, e quindi appunto cercasi altre vie d'uscita. La prima è che riesca a rimanere in sella, secondo i suoi fedelissimi, resistere, mossa che però viene ritenuta probabile solo nei casi in cui il Tribunale dell'Esame annulli l'arresto domiciliare tra un paio di settimane, e quindi si passa all'altra possibilità, cioè quella di rientrare nel gruppo, il giornalismo, magari Mediaset, dove è stato uno dei dirigenti di punta di TG4 e Studio Aperto, e quindi si fanno varie possibilità, talk giornalistici come quello di Paolo Del Debbio. Sempre nella cerchia del governatore c'è chi non esclude un'altra pista che porterebbe ai giornali del gruppo Angelucci. Addio Oddio, sempre di casa, Angelucci è il parlamentare Lega che si è già preso libero, eccetera, e adesso si starebbe prendendo l'AGI, la seconda agenzia giornalistica italiana. E quindi Libero, il giornale, il Tempo, e appunto, quindi Toti starebbe trattando di questo, mentre Toti tratta di questo, almeno a sentire le indiscrezioni, se uno guarda la fotografia un po' più da lontano, è quella che scrive a pagina 7, La Repubblica. Boom di finanziamenti ai partiti di centrodestra da aziende e imprenditori. Nei primi tre mesi dell'anno 2024 la parte del leone è toccata alla Lega. Mezzo milione preso da imprese, spesso nel settore edile. Seguono Forza Italia e Fratelli d'Italia. Molto molto bene. Se resto sulla Repubblica prima di chiudere, riappare la questione studentesca con un'intervista a Zero Calcare a pagina 12, un'intervista a tutta pagina. Reprimere i ragazzi è anche peggio delle censure in Rai. L'intervista al fumettista, Salone del Libro di Torino. Bene la candidatura di Ilaria Salis, dice Zero Calcare, ma dobbiamo pensare anche agli altri imputati. Zero Calcare era presente ad alcune delle udienze in Ungheria contro Ilaria Salis. Però ogni espressione di critica diventa ormai qualcosa da punire con la galera, dice Zero Calcare. Bisognerebbe giocare a carte scoperte, che abbiano l'onestà intellettuale di dire che sono fascisti. Queste sono un po' delle prese di posizione di Zero Calcare, intervistato dalla Repubblica. Ci fermiamo tre minuti e poi continuiamo. Citavo il Salone del Libro e andiamo a vedere un giornale che fa cinque pagine intere di interviste, prese di posizione proprio al Salone del Libro, ed è concorre a far capire la fotografia di che paese è l'Italia oggi. Il giornale è La Stampa. Ci fermiamo tre minuti. Le 9:30 sono passate da un minuto. Itaca, la lettura dei giornali di questo sabato mattina. La fotografia corale del paese che è diventato l'Italia, che si comincia a vedere con sempre più evidenza anche così nel panorama espresso dai giornali, in questo caso La Stampa, non il primo titolo, giudici a fondo di Salvini, paghino per i loro errori, e quindi quella, la vicenda nel merito, no, è la pagina 2, 3, 4, 5, tutte dal, diciamo, con, riportando interventi e interviste al Salone del Libro di Torino, ovviamente, La Stampa, giornale di Torino, e pagine tutte dedicate, ma a cui viene dedicata una pagina per argomento e personaggi. Allora, Salman Rushdie e Roberto Saviano, a pagina 2, Noi siamo bersagli, incontro al Salone del Libro tra i due scrittori perseguitati. La Premier considera normale mettere all'indice gli intellettuali durante la campagna elettorale. Siamo considerati dei potenti, ma i politici sono più influenti. Pagina 3, una premio Pulitzer, Elizabeth Strout. La paura di parlare parla di tempi spaventosi che mai avrei pensato di vivere. Triste che la polizia entri nelle università americane. Le proteste pacifiche devono essere libere di esprimersi. Pagina 4, Don Winslow, che scrittore che ha annunciato un ritiro temporaneo dalla sua natura di scrittore per dedicarsi a un suo obbligo civile, ha detto, perché negli Stati Uniti la democrazia è a rischio, e quindi in sostanza di fare campagna contro Trump. E infatti l'intervista ha questo titolo, La libertà a rischio. Lo scrittore americano annuncia l'addio alla letteratura, lotterà contro Trump. È un traditore, razzista e fascista. Se sarà rieletto, distruggerà gli Stati Uniti. Passando all'Italia, Walter Veltroni, pagina intera dedicata sempre al Salone del Libro. Il populismo conquista la folla, il popolo invece è saggio, e parla di democrazie che fanno processi, non linciaggi. I social ci isolano dagli altri perché la solitudine è la condizione dell'autoritarismo. Insomma, le prime cinque pagine di interventi, appunto, non di notizie, notiziole, così, ma di persone, di pensieri, di riflessioni che impressionano abbastanza. Poi uno passa oltre pagina 5 della stampa e quindi va alle notizie del momento. Matteo Salvini, le toghe paghino gli errori, se Toti lascia è una resa. Genova, il Viminale frena, l'opposizione all'attacco chiede l'indagine dell'antimafia. E poi il vicepresidente della NM Santa Lucia che dice dalla Meloni illazioni offensive, anzi no, da Salvini scusate, illazioni offensive, basta risse tra politici e PM. Passiamo un po' agli esteri, almeno a vedere che cosa propongono i giornali di oggi, ed è facile immaginarlo, Ucraina e Gaza, Medio Oriente anche nella sua, nel suo diciamo riflettersi all'ONU per una volta. Comunque l'Ucraina, basta andare su Repubblica, non ci sono cose molto particolari se non l'argomento del momento. Sfondamento russo, dice Repubblica, in direzione Kharkiv. L'offensiva d'estate muove i primi passi, occupati quattro villaggi che fanno da scudo alla seconda metropoli del paese. L'effetto immediato è rendere più ardui i raid degli incursori che da mesi colpiscono Belgorod. E poi lo scenario è raccontato così: Mosca stringe i tempi per obbligare l'Ucraina a scendere a patti. Gianluca Di Feo, questa diciamo l'analisi che ne fa. La pressione su Kharkiv costringe lo Stato Maggiore di Kiev a spostare gli uomini e sguarnire le difese, ma è difficile che i russi abbiano truppe sufficienti per occupare la città, così ne scrive la Repubblica, ed è solo un esempio. Poi si può vedere anche Repubblica cosa dice invece per quanto riguarda la questione palestinese. L'assemblea dell'ONU apre alla Palestina, ma l'Italia si astiene. L'ambasciatore di Israele strappa la carta delle Nazioni Unite e dice no ai nuovi razzisti, ai nuovi nazisti. Fotografia dell'ambasciatore israeliano che non è, sì, è anche in prima pagina sulla Repubblica, è in prima pagina su molti giornali, una grande fotografia per esempio sul Domani in taglio basso, la fotografia appunto dell'ambasciatore che strappa proprio, anzi trita, nel tritacarta proprio, la, nello sminuzzatore, la... la carta dell'ONU. Ma un diario, diciamo, c'è stato un avvicendamento, lo saprete, comunque va bene, un'intervista da Rafah a un'infermiera di Medici Senza Frontiere sulla Repubblica che dice qui i bombardamenti sono continui, tutti scappano ma non hanno una meta. Gaia Giletta, infermiera di Medici Senza Frontiere, dove si trova e com'è la situazione, le chiedono. Lei nella spiaggia di Madawi, unica considerata sicura qui a Rafah, la situazione è molto difficile, negli ultimi tre giorni si sono intensificati i bombardamenti, non solo qui ma in tutta la striscia, soprattutto le ultime tre notti è un continuo, cannoni, mitragliatrici e bombe, il cielo del mattino è pieno del fumo che si alza dopo un raid. Posso dirle che la strada lungo la spiaggia, che è l'unica considerata sicura, è inaccessibile anche per noi. È piena di gente che scappa a piedi, sui carretti, in macchina, non si sa bene dove vanno, perché lungo la spiaggia ogni centimetro è già occupato, il tutto in condizioni igieniche indescrivibili, non ci sono fogne, non c'è acqua, c'è molta tensione, tutti stanchi e tesi, esausti e affamati. Che impatto ha avuto sui rifornimenti e sulle scorte, le chiedono la chiusura del valico di Rafah e lei dice devastante, avevamo materiale già pronto a entrare sul lato egiziano, adesso è inaccessibile, farmaci, attrezzature, alimenti per i bambini denutriti, non arriva il carburante e visto che l'elettricità non funziona da ottobre, il carburante è quello che serve per i generatori che alimentano, attrezzature mediche e depuratori, così. Quando c'è bisogno di ritornare alle situazioni materiali e non solo quelle un po' astratte. La questione è trattata anche sul Corriere. Stato palestinese all'ONU, Netanyahu teme il via libera americano, così scrive il corrispondente del Corriere. Votata la richiesta per l'adesione, l'ambasciatore israeliano strappa la carta del 45 e poi c'è ovviamente tutto il racconto anche delle, diciamo, dei rapporti diplomatici Stati Uniti, Israele, ma niente direi di nuovo rispetto ai giorni scorsi. E quindi questo mi permette di segnalarvi un'altra cosa, a firma Federico Rampini, sempre dal Corriere, sempre Stati Uniti, lo scambio di Trump, un miliardo dai petrolieri per fare retromarcia sul clima. La richiesta, scrive Rampini, è arrivata in una cena con i magnati del Big Oil, una maxi donazione elettorale ripagata con meno regole e meno tasse. No? Incoraggiante e invogliante. $1 miliardo per la campagna di Trump, la donazione che lui stesso avrebbe suggerito a una cena di raccolta fondi, un contributo proporzionale a quello che lo stesso Trump farebbe risparmiare, se rieletto, ai giganti americani dell'energia fossile. Meno tasse, meno regole, meno restrizioni. Non proprio un voto di scambio, ma un'alleanza con mutuo vantaggio. L'appello di Trump ai petrolieri è avvenuto un mese fa, una serata nel suo resort a Mar-a-Lago in Florida. L'evento organizzato dal miliardario Harold Hamm, numero della, e appunto questa proposta, diciamo, di scambio di cui Rampini sarebbe venuto a conoscenza e che ci propone. Torniamo da noi in Italia, ma non solo, perché la Chiesa Cattolica guarda tutto il mondo. È titolo di un paio di giornali oggi, titolo di prima pagina, di Avvenire, ma non soltanto. Avvenire e Il Giorno, Avvenire, più coraggio, più figli, il richiamo del Papa, Il Giorno, il Papa e i governi. Aiutate chi fa figli, aiutate chi fa figli, fa il paio ovviamente all'esternazione, con l'esternazione di Bergoglio ieri agli Stati Generali sulla natalità, che suonava anche un po' diverso. Armi e anticoncezionali così impediscono la vita, è quello che ha detto il Papa, è la pagina 2 del Corriere, perché ovviamente gli stati generali della natalità si portavano dietro le botte agli studenti e le contestazioni a Roccella, ma queste invece sono le parole del Papa. Un dato che mi ha detto uno studioso di democrazia, così è il virgolettato del Papa, è quando alza lo sguardo dal testo scritto e improvvisa che spesso Francesco dice le cose più incisive. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita. Che futuro ci attende è brutto. Così. Ma c'è un'altra notizia ovviamente che aleggia e che fa prima pagina oggi su un giornale, direi che è il Messaggero, fa prima notizia. Meloni-Schlein, duello e tensioni per il faccia a faccia, confronto televisivo evocato da mesi e fissato adesso per il 23 maggio, dove da Bruno Vespa, e infatti il commento che arriva da ambienti PD e giochiamo fuori casa. E allora, se si tratta di giocare fuori casa, andiamo a vedere, perché vi beccherete anche un'intervista di Bruno Vespa, cioè di quello che dice. Comunque, in retroscena, Verderami sul Corriere della Sera dice che la Premier vuole il record di durata così resisterà al rimpasto. Questo è l'orizzonte, diciamo, con cui che Meloni segue per approcciare queste elezioni europee e il prossimo futuro. Però il confronto TV sarà un'ora in prima serata. Andiamo a vedere Bruno Vespa, dai, cosa dice, perché in alcuni casi è differenza, è labile tra essere caricature, essere cose. Allora, Vespa, La Repubblica, pagina 13. Meloni e Schlein possono stare tranquille sul duello, garantisco io. Gli chiedono come si svolgerà e dice che i dettagli sono ancora da definire, ci sono alcuni punti fermi, un'ora esatta dalla fine del TG1 fino alla prima serata, con tempi certi e precise regole d'ingaggio, come sempre avviene in questi casi. Domanda di Giovanna Vitale: si è detto che la segretaria del PD avesse qualche diffidenza ad affidarsi alla sua conduzione, e lui: ma mi sorprenderebbe se Schlein temesse di giocare fuori casa, perché si è sentita perfettamente a tuo agio, almeno così mi ha detto le ripetute volte in cui è stata ospite da noi. Oltretutto, quelle interviste erano molto meno vincolate del confronto in programma con Meloni, che sarà certamente più rigido e per sua natura istituzionale, quindi il potenziale di scorrettezza, e si mette a ridere, è ridotto abbastanza al minimo. Così Bruno Vespa, che ride, insomma, sembra di poter capire che sarà presumibilmente un confronto del tutto inutile, cioè completamente imbrigliato. Però chi lo sa. Ma già che parliamo di televisione, il Corriere della Sera porta a pagina 20, insomma, andiamo a vedere un po' di cose attorno alla televisione, per esempio sullo sciopero dei giornalisti Rai, il sabotaggio, eccetera. Le giornaliste Rai si schierano, sul web minacce e ritorsioni. Il caso nato dallo sciopero, da Bortone a Boccia, gli effetti della politica. Perché? Mettiamo insieme i due elementi. La prima è stata Serena Bortone, scrive Virginia Piccolillo. Alla vigilia della messa in onda ha denunciato su Instagram la scomparsa del monologo di Scurati. L'effetto domino non si è fermato, ha spaccato in due l'azienda, inducendo altri volti noti a schierarsi, anche a rischio di procedimenti disciplinari come quello aperto nei confronti della conduttrice Bortone, che sta valutando a sua volta il da farsi assieme ai legali e al sindacato. Accanto a questo, però, Bortone e poi un po' di altre giornaliste, per esempio le accuse di censura, l'intervento di Enrica Agostini, Rai News, alla conferenza stampa di Usigrai per raccontare le motivazioni dello sciopero, poi è diventato subito virale sui social, che dice: noi non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida e il treno se non dopo, ore dopo che il CDR ha fatto delle pressioni, e le stesse cose per Gianbruno, mentre diamo invece notizie in cui si parla di Meloni come grande statista. È un corpo a corpo quotidiano. Accanto a queste denunce pubbliche, anche altre però diciamo sono state buttate sul fuoco politico, per esempio quella del direttore generale della RAI Gianpaolo Rossi, che in commissione vigilanza ha detto: ci sono state alcune giornaliste della RAI, in particolare del TG1, che non hanno aderito allo sciopero, tra cui la giornalista Laura Chimenti, che ha letto l'edizione del TG1, che sono state oggetto di aggressioni violentissime e minacce di morte persino sui social, e a mo' di esempio ne ha letto a una. Quindi tutti i giornalisti visti oggi TG1 e TG2 che hanno boicottato lo sciopero Usigrai sono proni al governo Meloni, buono a sapersi, un coming out di massa. E quindi, diciamo, si alimenta il anche quest'altra vicenda. Ma dato che il passaggio dalla polvere al fango in certi momenti è facile, semplice e repentino, allora, sempre a proposito di informazione, eccetera, il Fatto Quotidiano, viene da dire per fatto personale, dedica una pagina 11 a questo: Rai, Boschi infanga il fatto, ecco il costo di Gomez in TV, perché la trasmissione di Peter Gomez, La Confessione, che è passata, diciamo, alla Rai. Allora, l'ex ministra Boschi a Repubblica ha detto una cosa, ma sbagliando i conti, per la trasmissione Loft, che è appunto la continuazione, credo, di quel progetto, è previsti solo 43.500 euro a puntata. Sostanza, scrive Tommaso Rodano, difficile rispondere in un solo articolo a tutte le mistificazioni che la Boschi ha pronunciato sul Fatto Quotidiano, l'ex ministro, descrivendo un rapporto economico opaco e di favore tra Rai e la società che manda in edicola il giornale Fatto, allude maliziosamente ai misteriosi termini di accordo tra le parti, ed eccolo qui, sono proprio i numeri a destituire in ogni senso la sua polemica. La società che produce il giornale ha venduto alla Rai in tutto 7 puntate della trasmissione La Confessione, ognuna delle quali è composta di interviste, è andata in onda, insomma, fanno i conti e dicono non c'è traccia di Rai nel bilancio del Fatto, cioè di Safe 2023, la renziana mente e Repubblica non verifica. Così. Di polemica in polemica. Vado invece sul Domani per un argomento che costeggia quello di cui stiamo parlando, cioè in realtà costeggia il mondo Partito Democratico e Schlein, che si prepara al così nominato duello TV il 23 maggio da Vespa. Scrive Piero Ignazzi sul Domani in prima pagina: i simpatizzanti di Meloni dentro il PD, sotto il titolo Furore anti-Schlein, cioè racconta, secondo insomma la sua angolazione, ma quello che starebbe succedendo nel PD. La nutrita schiera di antipatizzanti nel PD, sostanzialmente i nostalgici di Renzi e di un partito liberal-centrista, è partita all'assalto di Schlein perché lei ha osato attaccare uno dei loro totem sacri, cioè il Jobs Act. In questo loro atteggiamento si intravede una sempre meno celata simpatia per il primo ministro. Una sempre meno celata simpatia per il primo ministro Meloni. Basti pensare al soccorso che molti autoproclamatisi riformisti, in realtà al meglio conservatori illuminati quando non vero e proprio contro riformisti, stanno portando al progetto di premierato, fingendo di non capire, o ancora più grave, non capendo, la portata politica, più ancora che costituzionale, di questa proposta. Scrive Piero Ignazzi a seconda di quello che sta succedendo, dice: ad ogni modo, per una ragione o per l'altra, il PD è nel mirino per la sua svolta a sinistra. In effetti molti non si rassegnano ad avere un partito che ha adottato un'agenda sociale diversa da quella renziana e continuano a tessere gli elogi di quella stagione senza mai ricordare che a causa di quell'agenda il partito alle elezioni del 18 precipitò al livello più basso mai raggiunto nella sua storia. Questa è l'analisi di Piero Ignazzi a proposito di quello che starebbe succedendo secondo lui nel Partito Democratico. Mentre il Domani però si focalizza anche su un'altra cosa che starebbe succedendo a proposito di effetti delle cose. A pagina 5, leader candidate e posti in lista, donne penalizzate alle europee. Scrive Micol Maccario che quello che negli scorsi mesi sembrava un possibile rischio con le varie candidature a capilista anche delle segretarie, quindi Meloni, Schlein, eccetera, ecco, quello che si temeva, sembrava possibile come rischio, oggi è diventato una realtà. La decisione di Schlein e Meloni di scendere in campo penalizzerà le altre candidate. E qui c'è il racconto, diciamo, i tasselli che si incastrano per far vedere come quelle penalizzazioni, quell'effetto di capolista donna nelle varie circoscrizioni, che però è quella che non andrà poi in Parlamento europeo se eletta in nome della legge dell'alternanza di genere, insomma, in realtà penalizzerebbe e penalizzerà le candidate donne. E poi però il Fatto Quotidiano, a proposito del duello Meloni-Schlein, dice che il faccia a faccia appunto si terrà porta a porta, ma tutto potrebbe saltare per le norme che regolano la comunicazione in campagna elettorale, e dice era già successo nel 2022, quindi non segnatevelo sull'agenda, aspettate di vedere, perché dice potrebbe trattarsi di un film già visto, anzi non visto, così come non si vide il dibattito tra Meloni ed Enrico Letta, allora segretario PD, programmato in occasione delle politiche del 22. Secondo l'autorità per le garanzie, essa avrebbe violato la par condicio preelettorale in assenza di adeguati accorgimenti. E quindi dice il Domani, anche in questo caso sarebbe un dibattito a due, ma le elezioni europee non sono a due, non sono tra due schieramenti e basta, e quindi bisogna vedere che cosa poi ne viene fatto di tutti gli altri. Rischio che salti prima di cominciare quel confronto, così scrive il Domani. Due minuti per dirvi ancora, per dirvi da una parte che campeggia più o meno su tutti i giornali un fatto che viene da lontano, ma che forse racconta molto di un mondo contemporaneo. La Repubblica lo definisce così: crudelia de Mon in salsa cinese, licenziata da Baidu dopo le proteste. È la mega manager del gruppo che ha detto alle dipendenti e collaboratrici eccetera: io non sono vostra madre, qui si lavora 24 ore su 24, non c'entra il vostro benessere, c'entrano i risultati. Quella roba lì, non aspettatevi fine settimana libere, tenete il telefonino 24 ore su 24, io non sono vostra madre, posso rendervi la vita impossibile nel trovare un lavoro in questo settore. Ha preso un po' troppa pubblicità e quindi pare che adesso sia saltato il suo posto. Di lei, di Gu Jing, che si è dimessa, confermano i media cinesi. Ma forse racconta un momento della contemporaneità, tanto che di fianco a quello la Repubblica scrive: prima la salute mentale, le due miss americane abdicano e accusano il sistema. Le due notizie si tengono soltanto sulla questione della salute mentale, perché aveva fatto abbastanza effetto questa top manager che diceva: il vostro stato d'animo non è rilevante e la vostra salute non è rilevante, il vostro benessere non è rilevante alle dipendenti, quello che contano sono i risultati. E in questo caso invece c'è la fotografia di due ragazze, Miss Teen Stati Uniti 23 e Miss Stati Uniti, sono due Stati Uniti 23, che appunto abdicano accusando il sistema di stritolare proprio la vita delle persone e la loro salute mentale. Chiudendo per dicendovi che sul super bonus litigano Tajani e Giorgetti, e lo trovate su un po' di giornali, ma è notizia di queste ore, che sul super enalotto invece c'è un fortunatissimo a Napoli che pare abbia comprato un biglietto di 2 euro e ha vinto più o meno 1.000.000 e passa di euro, e che in prima pagina invece sul Corriere della Sera, a proposito delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 maggio, trovate un manifesto di ben tre presidenti firmato da Mattarella, Steinmeier e Van der Bellen. Votiamo tutti, così si difende la democrazia. È un manifesto proprio firmato dai tre presidenti che trovate richiamato in prima pagina sul Corriere della Sera, e poi a pagina intera, 15, votiamo tutti per difendere la democrazia. Sono il Presidente della Repubblica d'Austria, il Presidente della Germania e il Presidente Capo dello Stato dell'Italia. Questo è il loro manifesto, lo potete trovare sul Corriere della Sera. E noi ci fermiamo. Nel senso che sono le 10 in punto, 2 minuti, 3 minuti di stacco e poi continuiamo fino alle 10:30 quando ci saranno le notizie di Popolare Network. Peter Gabriel, 3 minuti dopo le 10 e Itaca insieme fino alle 10:30 e poi dopo di lui andiamo a vedere una cosa che va sotto un nome conosciutissimo: sicurezza.
Flow, flowing all around me.
Eh beh, dura tanto, ma bello, secondo me. Peter Gabriel, sono 8 minuti dopo le 10. Itaca, c'è una parola che già solo a nominarla si scivola, perché sono quelle parole che fanno riferimento anche a degli ovvi e legittimi diritti delle persone, e che però proprio sono parole scivolosissime, perché sono a rischio uso strumentale in ogni caso. E una di queste è la parola sicurezza, che ha a che fare con un diritto elementare delle persone di poter essere sicuri, ma bisogna vedere che cosa vuol dire. Comunque anche la sicurezza di incolumità lo è. Vorrei sapere cosa ne pensate di una cosa che vi vado a leggere, cioè di un'intervista. Sindaco di Milano Sala, la situazione per esempio parte da quella vicenda, doppia vicenda di cronaca, delle ultime ore, come scrive il Corriere, un'altra aggressione agli agenti a Milano, la polizia spara e ferisce un 27enne col PM che parla di legittima difesa. Questo è avvenuto dalle parti della stazione centrale di Milano qualche giorno dopo invece quello che è successo una notte a Lambrate, la polizia che è intervenuta contro una persona che stava tirando sassi ai treni eccetera, e che poi per bloccarlo però un vice ispettore si è preso 3 coltellate gravi, molto gravi, però lui adesso sembra che stia migliorando. E allora quella parola scivolosa è quella che può, su una cosa del genere, portare Libero a scrivere, a manganellare: la sinistra vuole i clandestini in strada, altra aggressione contro i poliziotti a Milano, il governo pronto ad aprire nuovi centri per i rimpatri, e subito i Dem insorgono, i fan dell'immigrazione. Quindi però c'è un'intervista al sindaco di Milano Giuseppe Sala questa mattina sulla Repubblica, sul Corriere della Sera, scusate, intervista di Maurizio Giannattaso. Sulla sicurezza nelle città, dice, la sinistra non balbetti più, dal governo però solo slogan, e dice: riformiamo la polizia locale sul modello della finanza. Ve la leggerei, perché appunto è inutile farne sintesi, poi, perché anche le sintesi a volte rischiano di diventare slogan. E quindi gli chiedono: ma la sicurezza a Milano è fuori controllo? E lui dice: no, non è fuori controllo. Milano soffre dei problemi di cui soffrono le grandi città, in particolare le città ricche, dove arriva anche chi ha bisogno. Domanda: sui social ha scritto che l'immigrazione serve, i numeri però dicono che il tema della sicurezza è strettamente legato all'immigrazione. Sala: un legame c'è, sono più che consapevole che una parte significativa dei crimini a Milano sono commessi da immigrati, però sono altrettanto cosciente che è inimmaginabile che noi milanesi potremmo fare la vita che facciamo senza il contributo di chi viene da lontano. Cosa si deve fare? Gli chiedono. Il tema va affrontato, ma non ideologicamente. A monte c'è il fatto che tra buonisti di sinistra e cattivisti di destra il sistema migratorio non è mai stato affrontato seriamente. Anche dalla sinistra, gli chiedono, e Sala: la mia principale accusa riguarda la destra. Hanno lavorato più sugli slogan che su altro. Chiudiamo i porti, facciamo centinaia di migliaia di rimpatri, tolleranza zero, innaffiamo le leggi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma da uomo di sinistra devo dire che sono veramente stufo marcio di dover subire la questione sicurezza. Dobbiamo essere propositivi. Penso che la mia parte politica non può continuare a balbettare, ma deve dimostrare di essere in grado di gestire la situazione e portare delle idee. E allora gli dico: partiamo dai cattivisti di destra. Ieri ha attaccato il governo che parla di espulsioni, ma poi, come nel caso dell'accoltellatore titolare di 3 espulsioni, non è successo niente. E Sala: la storia dei decreti di espulsione è una farsa. Se si va a vedere il rapporto tra decreti e quanto viene eseguito, ci si mette le mani nei capelli. In più i decreti sono veramente pochi. Tutti dicono che non funzionano perché non ci sono accordi di reciprocità con i paesi d'origine, ma non stiamo parlando dei 193 paesi delle Nazioni Unite. Parliamo di una decina di paesi in tutti. Non voglio dire che sia facile. È evidente che gratis non se li riprendono, sia perché i migranti fanno arrivare rimesse significative nel paese, sia perché in alcuni casi si sono tolti un problema. Quindi bisogna negoziare, altrimenti non si fa nulla o si trovano vie come l'Albania, dove è chiaro che il budget esploderà e che il campo ipotizzato ha un problema enorme di bonifica dei terreni. Tanto nessuno dei tanti governi ha risolto il problema, gli fa notare l'intervistatore Gian Attasio e Sala. Io non me la prendo solo col governo attuale, voglio ricordare però a questa destra che attacca i sindaci che hanno un problema interno di organizzazione, visto che l'immigrazione è gestita da tre ministeri, esteri, interno e welfare. E allora gli chiedono... Sei d'accordo col sottosegretario Molteni che ha annunciato l'apertura di un secondo CPR a Milano? E Sala dice: è simpatico apprendere una cosa del genere da un'agenzia di stampa. Se è buttata lì, di cosa stiamo parlando? Se invece c'è un progetto, io mi aspetto che il ministro o il prefetto mi chiamino. Nessuno oggi mi ha parlato di un'idea del genere. Ma lei è favorevole o contrario? Il problema è che i CPR devono funzionare bene e che per funzionare bene sono necessarie due cose: regole di comportamento, ossia chi ci entra e come spesso vengono gestiti, perché spesso le condizioni sono disumane e non è pensabile che ci si stia dentro dei mesi. E torniamo al tasto dei rimpatri, il sistema non funziona. E così poi va avanti l'intervista a Giuseppe Sala, gli chiedono delle accuse del centrodestra di aver sottovalutato la sicurezza. Lui dice: è chiaro che la responsabilità della polizia locale sulla sicurezza è molto limitata, ma altrettanto che i cittadini continuano a prendersela con i Ghisa e quindi con me. Ma se devono essere di maggior supporto alla sicurezza, serve una legge quadro. La si vuole fare, la si faccia e lavoriamo a una polizia locale sul modello della Guardia di Finanza. Se poi si mettono in condizioni i database, come sto chiedendo da tempo ai ministri, Piantedosi, fa capire, sarebbe meglio. Qualche anno fa, gli dicono, fece scandalo la sua frase: l'immigrazione che arriva dall'Africa è quella che fa paura, e lui dice: non ne voglio fare una questione sociologica, ma ho senso pragmatico e guardando i numeri capisco che la situazione africana è più delicata per la grande crescita demografica e per la povertà che aumenta, ma non possiamo liquidarla con un chiudiamo i porti o facciamo la guerra a Emergency. E quindi, domanda secca, va buttata via la Bossi Fini? E lui dice: esattamente, va buttata via. Allora, questo è Giuseppe Sala, la parola è il sindaco di Milano, la parola sicurezza è parola delicata, ma vorrei chiedere la vostra, sentita questa intervista, cosa pensate, la brutalizzo io è la cosa, è cerchiobottismo, è scaricarla sugli altri, è invece come dire, interpretare troppo una linea securitaria che in realtà non per forza è necessaria. Vorrei capire la vostra. Chiudo con quello che dice il sindaco Sala in questa intervista, con queste due domande. Spesso chi commette un reato resta a piede libero, è successo a Lambrate, è successo anche alla Centrale. Come vanno cambiate le norme? Lui: vanno cambiate di sicuro. Mi viene da dire: povere forze di polizia, perché il loro è un compito veramente ingrato, e voglio ribadire la massima solidarietà al poliziotto ferito. Non c'è dubbio, così non funziona, non lo dico solo io, se chiedete al questore la sua posizione dirà che su 10 arresti giornalieri solo uno fa una notte in prigione, e allora cosa chiede al governo? Di considerare questo tema prioritario. Quando vado al bar nessuno mi chiede del premierato, quasi tutti invece mi interrogano sui temi che impattano sulla quotidianità, tra cui la sicurezza. Da sindaco, grazie alle relazioni con altre metropoli del mondo, si riescono a vedere in anticipo i fenomeni. Altrove è anche peggio. Gestiamo con più energia queste problematiche prima che sia troppo tardi. Se ci fosse un governo che dimostra di voler fare cose incisive al posto di annunci come l'Albania, la musica potrebbe cambiare. E se continuiamo a dividerci tra buonisti di sinistra e cattivisti di destra, non si va da nessuna parte. anche la sinistra deve dimostrare maturità e voglia di collaborare. Questa è la cosa su cui vi vorrei sentire la vostra, e cioè che cosa sta facendo, secondo me, in questa intervista il sindaco Sala? Sta occhieggiando e basta, o c'è invece dentro un buon senso di equilibrio che va considerato? Vorrei sapere la vostra. Se volete, allo 02 33 001 001.
These broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
To see
all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Learn to fly,
learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
E vabbè, certi brani sono fantastici, al di là anche oltre di chi ne fa la cover, questo Blackbird. Allora, i messaggi che arrivano, alcuni rispondono, ma non direi tanto. Allora, a Sala, un ascoltatore dice, oh, pensavo peggio, diciamo che sarebbe bene ricordare che il personale della questura fa il suo lavoro e non renda la vita impossibile ai migranti che lavorano in Italia. Un altro che dice, ottimo, parole sagge, equilibrate, contro populismi antistorici. Un altro che dice che ha perfettamente ragione il sindaco, i rimpatri vanno negoziati, il governo lo fa, no, ci vuole edilizia carceraria. Un altro che dice che illudersi che i CPR siano la soluzione è ipocrita, e infatti mi sembra che Sala non l'abbia detto. Un altro che dice va eliminata la Bossi-Fini, si lamentano che sono diminuite le nascite, che la popolazione italiana diminuisce, accogliamo regolarmente questi ragazzi, invita un ascoltatore, ma in questo caso devo dire anche Sala dice in maniera lapidaria sì, la Bossi-Fini va eliminata. Però è appunto una presenza di buon senso quella del sindaco, cioè che dice sì, però no al cattivismo di destra, no al buonismo di sinistra, come scimmiottamento, cioè stiamo sulla pratica della sicurezza e occupiamocene, oppure è la solito balletto di posizioni. Pronto?
Sì, pronto?
Ciao.
Ciao, sono Marco. Allora, a me la posizione di Sala sembra quella di uno che ha negato, cioè che allora sembra quella di uno che dopo aver detto, dopo aver negato un problema, e negato un problema anche in modo abbastanza ridicolo, no? Milano non c'è un problema della sicurezza perché i reati diminuiscono. Poi bastava andarsi a vedere lo specchietto dei reati e ad esempio sono drammaticamente ridotti le denunce, perché da quando non ci sono più le autoradio ovviamente ci sono decine di migliaia di autoradio rubati in meno. Punto. Ok? Mentre i famosi reati, quelli che fanno, che emozionano, che emozionano i cittadini, che spaventano i cittadini, più che spaventare, proprio che fanno impressioni, i reati di sangue, come li chiamano, i reati predatori, ci ha detto recentemente, abbiamo visto, no, una recente curva, e a Milano sono stati in sia pur leggera ma in costante crescita.
Però sai che io non sto capendo cosa mi stai dicendo il sindaco.
Sto dicendo semplicemente che prima cosa, che il senso, Sala dice, e cosa c'entro io? Con una battuta un po' cattiva, mi sembra che in questa intervista,
quindi si sta chiamando fuori,
abbia dato ulteriore materiale per la satira che gli sta facendo, Crozza, no?
Vabbè, quindi si sta chiamando fuori.
Sì, si sta chiamando fuori, no, non come sindaco, no, non è vero che si sta chiamando fuori, sta analizza un fenomeno che è quello della violenza, dicendo che però è colpa del governo, cioè deve fare il governo in parole
Ok, va bene, ti ringrazio.
No, ecco, non mi tagliare la cosa, no, non mi tagliare la linea.
Però allora deve essere più sintetico.
Va bene, allora sono sinteticissimo. La cosa più notevole che ho sentito e che andrebbe rifiutata è il discorso, ma cosa c'entra la polizia locale? Cosa c'entra un ruolo marginale? Allora, se noi diciamo, se un sindaco di una città dice...
No, parla di una riforma.
Che dice che la polizia locale non c'entra con la gestione di una sicurezza, in senso a 360 gradi, non a sicurezza di mettere le manette, attenzione, caspita, ci sono diverse sicurezze, non solo manette. Allora vuol dire sostanzialmente che ha una visione esclusivamente repressiva della sicurezza.
Adesso ti fermo, ti ringrazio, perché sennò è molto lungo. A conferma di quello che dicevi sul fronte dei dati, questa mattina la Repubblica riporta il presidente del Tribunale di Milano, Roia, che dice reati di strada su del 30%, non giù, e dice serve uno scatto etico, non uno scontro continuo. Però poi c'è un pezzo di Piero Colaprico, commento, lo scaricabarile che non serve ai cittadini. Pronto? No, vediamo questo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Maurizio.
Dimmi.
Ma, adesso non vorrei parlare per slogan, però in effetti la percezione della sicurezza è diversa. Da dove si abita, dove si vive.
Sì, sì, ma questo lo diamo per scontato, do anche per scontato, come dice Colaprico, va detto seriamente, Milano non è Gotham City, certo, ma questa dove viviamo non è nemmeno più la Milano di Expo, del dopo Expo, e se vogliamo, insomma, è una Milano più problematica. Detto questo, io voglio capire, ti sembra uno scaricabarile quello del sindaco,
no,
o la posizione di buon senso che va tenuta? Solo questo.
Mi sembra una posizione, una carica di responsabilità, un accettare il fatto che c'è un problema di sicurezza, finalmente lo si dice anche a sinistra, non è Gotham City, non è la periferia di Chicago degli anni 30, però c'è un problema di sicurezza. Ieri stavo tornando dal Salone del Libro in treno da Torino e c'erano due signore che tornavano anche loro dal Salone del Libro, scusate, da Torino, e commentando la cosa che è avvenuta a Lambrate continuavano a dire, io non andrei mai da sola alla stazione di Lambrate, io non andrei mai da sola alla stazione del passante di Milano Certosa, eccetera. E queste sono voci che vanno in qualche modo riprese, che vanno in qualche modo ascoltate, perché questa è la realtà. E quindi il sindaco sta dicendo esattamente, pragmaticamente, quello che è la voce della gente, senza drammatizzare, senza esagerare, eccetera. Però mi sembra un'assunzione di responsabilità e di buon senso molto, molto chiara.
Ti ringrazio molto, ciao, anche per la chiarezza, grazie per la chiarezza della tua telefonata, che ammetto ho ritrovato un pochino meno nell'ascoltatore di prima. Le prime parole sensate di Sala, scrive Marco, finora, quando invece io dico di aver paura a lavorare in certe zone a certi orari, la risposta che mi viene data a sinistra è una Risata, va bene, il tema c'è e anche la delicatezza, direi, del tema, e quindi grazie anche per le telefonate che mi avete regalato. Siamo arrivati alle 10:30, quindi dalla linea alle notizie ovviamente di Popolare Network. E poi dopo tutto il palinsesto abituale di un sabato mattina sulle frequenze di Radio Popolare, terzo tempo, il mondo degli esteri. E poi Elena Mordiglia con Good News e poi Girasoli. E poi buon sabato a tutti quanti.